Nuovo numero di reporter su Radio Più, è un piacere avere con noi il consigliere regionale Silvia Cestaro. Benvenuta, benvenuta consigliere.
Grazie Mirko, buongiorno a tutti.
Allora, una chiacchierata ogni tanto ci vuole. Come sta andando in regione? Com'è questa esperienza?
Beh, un'esperienza impegnativa indubbiamente, ma anche molto formante, perché si imparano tante cose, si vede anche un mondo molto più ampio rispetto a quello che è quello prettamente bellunese.
Partiamo da una delle ultime cose, perché le energie alternative sappiamo quanto sono importanti, al pari della pulizia dei boschi, e qui si parla di cippato. Ha presentato una mozione, vero?
Sì.
Molto interessante, ce ne parla.
Sì, la mozione serve sostanzialmente a mettere in contatto domanda e offerta, ovvero se noi abbiamo una precisa catalogazione, un registro di quelle che sono le imprese che utilizzano le biomasse e il cippato, quindi tutte quante le centrali, ovviamente non quelle domestiche ma quelle medio-grandi, riusciamo anche a dare risposta a eventuali consorzi che un domani potrebbero voler nascere, perché è chiaro che uno non intraprende un'attività se non ha un minimo di certezza di avere poi un mercato. Adesso questo mercato è occupato da chi non dovrebbe, ovvero dall'estero o da altre regioni. Noi abbiamo un patrimonio boschivo che è incredibile, che ha questa grandissima valenza di essere di grande pregio in alcune zone, e per questo deve essere conservato, e bisogna avere una cultura e una coltura del bosco in maniera da poter poi negli anni a venire lasciare un patrimonio anche ai nostri figli. Ma dall'altro lato abbiamo anche un patrimonio di bosco che deve essere gestito, che ha magari un valore minore, ma che se viene man mano strutturato può dare un risultato economico ai comuni, ai privati, alle regole.
Lei è entrata in piena pandemia, prima della pandemia c'è stato Vaia, si è parlato ancora penso molto di Vaia in questi mesi in regione. Come definiamo la situazione?
Ma la situazione è che se l'impressione è che alcuni interventi siano stati fatti, anzi molti interventi sono stati fatti, e quindi non c'è più quell'impatto di devastazione che noi abbiamo vissuto, magari forse chi non abitava qua l'ha sentito un po' meno, per noi insomma vedere le case scoperchiate, torrenti e strade che non c'erano più è stato pesante. Adesso i problemi sembrano spostati in altro, si sente molto parlare del problema bostrico, di lavori che sembrano non trovare mai un termine. Abbiamo visto quanto è successo anche nella nostra viabilità: dove non è arrivata Vaia arrivano gli incendi, dove non arrivano gli incendi arriva madre natura a creare nuovi problemi. Sostanzialmente l'impressione è che quella che vivere in montagna sia complicato, complesso, servano sempre maggiori risorse e anche tanto coraggio per rimanere qui di fatto.
Lei ha vissuto e vive molto a Selva di Cadore e conosce quindi le strade che portano in Valzoldana. C'è questo problema, è una galleria di cui si parla da 38 milioni di euro, più le altre spese.
Sì, esatto. Diciamo che la Valzoldana ha un problema, aveva già un problema prima di Caduta Massi. Forse una volta si era meno abituati ad osservare o a essere, come si può dire, a contrastare queste forze della natura. Adesso non si sopporta più nulla, siamo arrivati al punto per cui anche un po' di ghiaia. I sassi sono pericolosi, perché i sassi sono contro la vita delle persone, e purtroppo abbiamo avuto anche delle esperienze anche a Selva,
certo,
qualche anno fa,
certo.
Insomma, una nostra dipendente ha rischiato la vita, certo, proprio per un sasso, e non parlavamo di pendenze incredibili, era un poco più di un prato. Per cui è chiaro che gli interventi servono, la possibilità di fare questa galleria sarebbe essenziale per quel tratto di strada, perché anche mettere in sicurezza, pensando a come è il versante e come è stato ridotto poi dopo l'incendio, è difficilmente pensabile che possa essere sicurezza zero, cioè sicurezza zero, pericolo zero. Perché di fatto, anche se si mettono barriere come quelle che abbiamo visto sulla 203, parliamo, non so, 5 kJ, cose enormi, insomma, rispetto a un uomo sembrano mastodontiche, cadendo il sasso chiaramente da alte quote potrebbe rimbalzare, potrebbe superare queste barriere.
Se poi cade un pezzo di montagna come i Castelli,
appunto,
credo sia...
Lì la lotta è impari contro la natura, purtroppo, e bisogna rassegnarsi che vivendo in montagna c'è questo problema, vivendo al mare ci sono le mareggiate, vivendo in città probabilmente c'è lo smog, no? Ognuno ha il suo problema, però il nostro è chiaramente molto, molto sentito.
Invece il problema comune è stato quello del Covid in questi 2 anni, questo sì, lo ha vissuto sulla pelle anche come consigliere regionale. Come le sembra sia stato gestito e soprattutto dove stiamo andando?
Ma la gestione è stata attenta, se non difficile però, nello stesso tempo, attenta perché si è cercato fin da subito di agire. Io all'epoca ero sindaco, quindi l'ho vista dalla parte di amministratore. È chiaro che dallo Stato abbiamo avuto pochissimi input all'inizio, si cercava quasi un'autogestione, si chiamavano il prefetto, si chiamava in regione. La regione all'inizio ha preso veramente di petto la questione, dando ordinanze e cercando di mettere delle linee guida. Poi a un certo punto, quando si è resi conto che non c'era neanche tanto ascolto nelle conferenze Stato-Regioni, e questo lo posso dire poi da consigliere regionale, anche la Regione ha alzato le mani, ovvero ha cercato di facilitare, di dare una mano a tutti quanti, le ditte, i privati e le aziende, però poi a livello statale le risposte e l'ascolto soprattutto è stato veramente poco.
Fuori dal Covid, la guerra in Ucraina e la massa di profughi che sta arrivando in regione, altro problema attuale.
È un dramma questo, un dramma, perché poi vediamo ad arrivare queste donne con i bambini, molto spesso neanche figli loro, perché ci vuole coraggio, da mamma dico ci vuole un gran coraggio, lasciare i propri figli in mano a qualcuno senza saperne il destino e quant'altro. Questo è una cosa che chiaramente il Veneto è abituato con la solidarietà ad affrontare, è proprio caratteristica nostra, ci siamo mossi tutti dalla regione, penso fino alla piccola associazione, e riceviamo continuamente domande di persone che chiedono come poter aiutare. La macchina si è messa in moto, so che tutti quanti i profughi che sono arrivati finora sono stati collocati, e di questo devo ringraziare tantissimo i privati che appunto hanno donato, ma anche quelli che hanno messo a disposizione stabili, appartamenti, che hanno accolto magari persone che conoscevano, tante vecchie badanti o familiari che sono stati proprio accolti all'interno delle famiglie, ma anche genitori che hanno accolto figli che non erano appunto loro, pur di dargli stabilità. Si stanno integrando nella scuola con tutte le loro difficoltà e anche con tutte le loro paure, perché vengono da un'esperienza talmente fresca e ci vorrà un bel po' prima che questi bimbi e queste persone riescano a reagire anche psicologicamente. Comunque il sostegno è trasversale da parte di tutti, nell'augurio che possano ritornare a casa il prima possibile, anche per rivedere cosa è rimasto, e poi ci vorrà un altrettanto, se non di più, impegno per aiutarli a ricostruire non appena sarà finita la guerra.
Ricordiamo che il Gran Cuore dei Veneti ieri ha portato quasi a 700.000 euro nelle casse del conto regionale, che è stato appunto aperto per l'emergenza. Ancora una volta una grande gara di solidarietà.
Sì. Sì, devo dire che i Veneti l'hanno dimostrato con Vaia, si parlava prima, e l'hanno dimostrato con tutte quante le emergenze che ci sono state,
il Covid,
con l'alluvione, con i danni su Venezia, certo. E adesso lo stanno dimostrando con l'Ucraina. Quindi è un lato bello in un momento in cui si vede molta cattiveria forse, no? Nelle persone, molto rancore dovuto a tutta quanta una serie di...
Convinta anche lei che il Covid ha tirato fuori il peggio?
Sì, ma io ero convinta fin dall'inizio di questa cosa qui, perché poi quando ci tolgono determinate libertà, che non vuol dire che siamo stati obbligati senza la nostra volontà a fare delle cose terribili, ma ci siamo sentiti privati forse di poter fare determinate scelte, chi più sensibile, chi meno sensibile, questo ha portato veramente a voler andare oltre, a voler dire la propria opinione anche dove non si hanno le competenze, e anche a permetterci o pensare di poterci permettere di essere cattivi e arroganti con gli altri.
La sua legislatura la porterà fino alle porte di Cortina a Milano 2026, opportunità per la provincia?
Beh,
domanda scontata.
Certo, no, noi terminiamo nel 25, poi vedremo insomma se sono stata brava. Penso che insomma, mi piacerebbe continuare l'esperienza e vedere anche le Olimpiadi da consigliere regionale. È un'opportunità, le Olimpiadi sono indubbiamente un'opportunità, perché noi non dobbiamo vederla sempre nel nostro piccolo, bisogna sempre pensare che in questo momento in tutto il mondo stanno parlando di Cortina, di Belluno e delle Olimpiadi Milano, Cortina, ma comunque insomma delle nostre zone, e c'è l'opportunità di farsi conoscere, è una vetrina internazionale, ma anche di rinnovare alcuni impianti. Allora, so che ci sono polemiche, per esempio sulla pista da bob, che di fatto non viene finanziata dalla Regione Veneto, è finanziata dallo Stato. Pista da bob ha una situazione, per chi la conosce, di degrado in questo momento, e tra l'altro mi spiegavano anche tutto quanto è una problematica di gas interni, quindi deve essere bonificata quell'area. Era una scelta, la scelta è quella di mantenere bob, skeleton, fare la piscina e fare una serie di attività che un domani possono essere di interesse addirittura europeo, perché dovremmo andare a fare le gare in Austria quando possiamo avere la possibilità di farle anche da noi.
Perché diceva il Presidente che ci volevano comunque 30 milioni di euro anche a Innsbruck per la struttura,
certo,
di Innsbruck.
Beh,
no?
Bisogna sempre pensare che qualsiasi struttura sportiva ha delle omologazioni che cambiano con le norme, per cui è difficile che ci sia qualche cosa che è completamente a norma, soprattutto per sostenere un'Olimpiade.
Senta, nel fine settimana la manifestazione sulla sanità in Cadore, in Piazza del Tiziano, dal titolo Giù le mani della sanità. L'assessore Lanzarini ha già detto non ci sono problemi. Lei che ne pensa? Noi facciamo molto riferimento su di lei.
Certo, ma ho letto anche un po' le motivazioni, chiusura del pronto soccorso di Pieve. Adesso io vorrei capire dove prendono queste informazioni, perché è un'informazione completamente errata. Parlavo proprio stamattina col direttore generale, con la dottoressa Carraro, ha detto assolutamente no, forse hanno interpretato la richiesta, l'apertura di un bando per nuovo personale come una possibile chiusura. La scelta invece è proprio l'opposto, è quella di rafforzare il pronto soccorso di Pieve, così come quello di Agordo.
Quindi, dove sono in corso i lavori da tempo.
Assolutamente sì, cioè, dopo, al di là dei problemi che possiamo avere e che non sono solo bellunesi, sono di tutto quanto il Veneto, nel reperire i medici, e questo ormai è diventato un dramma che si sperava fosse stato recepito a livello nazionale. E invece vediamo che continua ancora il pensiero Lorenzin, che non è da confondere, forse ogni tanto...
Con Lorenzon?
No, con Lazzarin.
Ah, Lazzarin.
Io ho
sì,
quasi
sì,
l'impressione ogni tanto che si faccia confusione e tanti pensino che sia la stessa persona.
No.
Allora, il nostro assessore regionale, persona molto sensibile, non è certo l'ex ministro Lorenzin, che è quello, ricordiamo, che ha fatto tutti i tagli alla sanità, partiti con Monte e terminati con Renzi. Quindi questo deve essere ben chiaro. Non c'è nessuna volontà di dismettere nulla della sanità nostra provinciale, anzi si vuole proprio andare verso una sanità quasi a chilometro zero, cercando di dare tutta una serere di servizi, tra cui io credo che il fiore all'occhiello possa essere la telemedicina.
Con il potenziamento anche dell'elisoccorso, il volo notturno,
certo,
e i vari eliporti che si realizzeranno anche nell'Alto Cordino.
Sì, sempre tenendo conto che appunto per avere l'autorizzazione di atterraggio in una determinata zona ci vogliono delle caratteristiche, quindi è stato attivato con i sindaci un protocollo per il quale man mano che il sito, diciamo, è omologato, potrà essere attivato direttamente dall'USL. Poi è chiaro che l'elicottero non è la soluzione di tutti quanti i guai,
ma aiuta molto.
Ha
messo il dito nella piaga quello del personale, la mancanza dall'infermiere al medico.
Un dramma. Dramma abbiamo visto, ma anche le iscrizioni sono poche. E questo è che ci preoccupa di più. Allora, al di là del fatto che non abbiano tolto il numero chiuso a medicina, io sono fortemente convinta che la selezione deve essere una selezione tra virgolette naturale. Il numero chiuso è quasi deleterio, perché chi ha passione molto spesso magari non passa il quiz di partenza perché non ha quel tipo di caratteristiche, anche ricordo sono dei quiz molto generici, non certo per la professione medica, e si trova escluso quando invece magari entra a medicina per una persona che non ha quella propensione e che poi lascia magari il primo giorno che entra a fare un'autopsia, no, in sala o una vivisezione, eccetera. Per cui è evidente che la selezione dovrebbe avvenire man mano, chi non è riuscito a raggiungere entro il secondo anno i suoi esami, fuori va a fare qualcos'altro. Questo non è avvenuto. Noi come regione invece abbiamo aumentato i numeri di specializzazioni pagandoli di tasca propria, perché non so se è stato poi passato il messaggio, gli extra LEA non sono stati riconosciuti dal governo, quindi anche tutti quanti i danni Covid, psicologici, ma soprattutto quelli di prevenzione, il governo non li ha minimamente riconosciuti. questo. Ci siamo sentiti molto soli, devo dire, in questo, e la sensibilità dell'assessore, ma anche di tutta la commissione, dei consiglieri, è quella di cercare di dare risposta a tutte le domande che arrivano, e ce ne sono veramente tante, però si fa fatica. Si fa veramente fatica. Siamo arrivati addirittura a parlare dell'addizionale IRPEF, di trovare una tassa di scopo per cercare di dare risposta, però sono scelte anche difficili anche quelle, perché in un momento in cui l'economia non va certo bene, pensare di aumentare, di mettere delle tasse, forse non è il momento opportuno, quindi il dibattito è molto acceso.
Come sta andando in Consiglio regionale? Lei ha avuto sempre una minoranza a Selva di Cadore, ma credo di tutt'altra minoranza si trattasse. Che esperienza è?
Ma una bella esperienza, devo dire, dicevo prima appunto che fa crescere. Un'esperienza che ti fa vedere tanti aspetti che magari appunto noi siamo abituati a sottovalutare, ma anche di confronto. Molto spesso ci piangiamo, no, addosso, diciamo nella nostra provincia manca questo e quell'altro, e poi si parla con i colleghi, ci si accorge che tutto il mondo è paese, e c'è poi il raffronto con le altre regioni, c'è un mondo di argomenti da sviluppare, e ci vorrebbe tanto più tempo, ci vorrebbero più consiglieri paradossalmente, perché noi siamo in due, tolto l'assessore che fa già il suo e corre come
Bottacin.
Sì, in Bottacin, che insomma devo dire anche adesso con l'incendio ha proprio dimostrato tutta quanta la sua capacità e anche la presenza nel territorio, ma come consiglieri siamo io e Giovanni Puppato, e non è facile, la provincia più grande, più estesa di tutto quanto il Veneto, quando magari Padova ha 11 consiglieri, allora è chiaro che tra maggioranza e minoranza, quindi è chiaro che è molto più facile tenere sotto controllo il territorio. Per noi vuol dire fare il triplo della fatica, e bisogna conoscerlo molto bene il territorio, cercare di avere appunto dei contatti che ti diano anche i feedback e eventualmente ti segnalino i problemi, e in questo io ho sempre detto a tutti quanti, utilizzo anche la radio, anche Radio Più, per dire chi ha bisogno, chi ha difficoltà, o tramite appunto la radio se non hai i miei contatti, o tramite persone che mi conoscono, segnalatemi i problemi, siano problemi veri ovviamente, certo, perché cerchiamo sempre di dare risposta, è il compito nostro.
Consigliere regionale è sempre un importante punto di riferimento, senta, una priorità per quanto riguarda il bellunese che lei porterebbe in Consiglio regionale, dice su questo bisogna assolutamente non transigere?
Ma di priorità ne vedrei due. La prima è quella delle infrastrutture, però più che portarla in Consiglio regionale la porterei a Roma direttamente, perché qui non stiamo parlando di quattro spiccioli, l'hai detto tu prima, 38 milioni di euro per fare una galleria, 15 per fare dei disgaggi e delle reti, è chiaro che stiamo parlando di cifre enormi, ma non abbiamo solo la Val di Zoldo, abbiamo tutto il problema della galleria del Comelico, cioè la disperazione di chi abita lì e che ha terrore di trovarsi la galleria chiusa per chissà quanto tempo e di dover fare delle strade alternative, insomma non proprio ottimali, è tanta, lo si sente proprio, hanno paura dell'economia, paura che vada in fumo tutto quanto il lavoro fatto sul turismo, per cui io direi che le infrastrutture dovrebbero essere al centro dell'attenzione anche della nuova provincia. Il presidente, so che ha dato le deleghe ieri, e il nostro consigliere è anche a Gordino.
Danilo De Toni e Fabio Lucchetta.
Esatto, e Fabio Lucchetta mi pare abbia proprio la delega alle infrastrutture. Certo. Bisogna che la provincia si faccia coraggio e metta delle priorità. Se ci sono degli interventi che possono essere secondari e si dà priorità magari alla Val di Zoldo e alla soluzione alternativa della galleria di Comelico, bisogna avere il coraggio di farlo. Bisognerebbe anche che tutti quanti i nostri parlamentari a Roma riuscissero ad alzare la voce. Io sono convintissima che mettendoci tutti quanti insieme con due idee, no 50, con due idee condivise, forse qualcosa portiamo a casa. Così tutti quanti in ordine sparso, non si arriverà da nessuna parte. E l'altro problema è il bosco. Indubbiamente bisogna mettere a regime la gestione dei boschi. Penso che le regole da quel punto di vista possano insegnare. Ho visto che si è attivata molto bene anche Longarone Fiere con Agrimont, ha fatto tutta una serie di convegni in quali ho cercato insomma di partecipare in presenza o online, proprio per cercare di sviscerare questo problema. Allora, la gestione del patrimonio boschivo, ma non solo dei pascoli, la gestione delle malghe, la gestione di tutto quanto quello che è il comparto agroforestale bellunese è importantissima per la gestione della difesa del suolo, per avere una risorsa che è una garanzia. Abbiamo visto adesso il problema dell'Ucraina e della Russia, la gestione delle materie prime, la gestione dell'energia, insomma, si fanno sentire qui più che giù.
Certo.
Perché fare un pieno di gas qui...
Ce ne siamo accorti.
Ecco, giù ormai siamo già in primavera.
È diverso. Senta, beh, insomma, la domanda antipatica non poteva mancare, sono una di quelle domande su un argomento che si è pro o contro. Collegamenti sciistici, da Cortina verso Lagordino, passando per...
Allora, io sono pro, anzi sono stata proprio la promotrice degli primi incontri, ero contro a un sistema di imposizione, quindi a una calare dall'alto quelli che sono i collegamenti. Non è così, perché la regione ha cercato di fare degli studi preliminari. In questi studi è stato escluso il passaggio per Araba, perché è evidente che la popolazione non lo vuole, quindi in questo momento qui sto proprio dicendo che ad Araba non ci si passa. Per quanto riguarda il collegamento Cortina-Civetta, sì, perché di fatto può dare due valori. Il primo è quello di dare maggiore economicità a un comprensorio che si sta un po' chiudendo, che avrebbe bisogno non solo di quell'intervento, a dire la verità, c'è anche tutta quanta la questione Palafavera che deve essere presa in mano. Collegandolo con Cortina può permettere un maggiore flusso e ricircolo, ecco, dello sciatore. Il collegamento con Fedare e poi salire fino a Cinque Torri, anche lì è importante, perché sappiamo benissimo che la Seggiovia di Fedare è in difficoltà dal punto di vista tecnico, avrebbe bisogno anche lì di interventi, ma poi soprattutto potrebbe permetterci, almeno in alcuni giorni della settimana, in alcuni periodi, di interrompere per esempio la salita sul Giau alle macchine, quindi di utilizzare un sistema di trasporto. È chiaro che tutto questo ragionamento qua non può essere sostenuto né dalle società e tantomeno dalla Regione Veneto.
Certo.
E bisognerà trovare dei finanziamenti europei come infrastruttura, questo è evidente. E poi l'altro passaggio è quello di una concertazione col territorio. Quindi adesso stiamo lavorando, so che la Regione ha dato l'incarico a un ingegnere, tra l'altro nostro bellunese, che ha vinto l'appalto, e pian piano si vedrà come e se è fattibile questa cosa, perché lo studio di fattibilità deve ancora partire di fatto. Il collegamento con Araba dispiace per loro, perché evidentemente hanno messo un freno, ma va bene, insomma, ognuno è libero di scegliere nel proprio territorio. C'è una via alternativa che non passa assolutamente per il Col di Lana, per tutto quanto quello che è stato segnalato come area patrimonio, insomma, anche culturale, e la provincia di Bolzano sembra interessata, insomma, a questo collegamento alternativo, per cui vedremo se poi porterà i propri frutti anche questo proseguo.
Vola purtroppo il tempo, io e lei ci siamo visti ultimamente purtroppo in occasioni terribili, perché in pochi mesi, in poco tempo, Lagordino ha perso Elio Dauru, ha perso Rizzieri Ongaro, ha perso Gianni Pezzei, mi permetterei di dire anche i suoi maestri sotto un certo punto di vista, politicamente parlando.
È vero, sono stati dei padri, quasi chi più chi meno, ma veramente degli esempi anche nell'affrontare le problematiche, nella discussione politica, nella capacità di dire le cose come stanno. Ecco, l'impressione è un po' che adesso la politica sia troppo buonista, si tende a non essere diretti e non dire più, non si fa più la guerra, diciamo, politica, tutto deve essere concordato. Loro invece sapevano ancora alzare la voce e battere i pugni, quindi sia una vecchia politica che forse ha cominciato a lasciarci con Floriano Prà, e poi man mano, purtroppo, il destino è questo della vita. Speriamo di riuscire a fare tesoro di quello che ci hanno lasciato nel bene e anche nella forza per questo territorio di reagire e di alzare la voce.
Non potevamo chiedere conclusione migliore. Grazie al consigliere regionale Silvia Cestaro, buon lavoro, buon lavoro.
Grazie Mirko.